Buonasera a tutti. Allora, sì, Ilaria vi ha detto un po' lo spirito di questa conferenza. Io la prima volta che la faccio, quindi ho dovuto un po' pensare da dove partire, perché in un'ora non posso raccontarvi tutto ciò che di nuovo viene scoperto e capito, direi quasi con frequenza quotidiana, e che leggiamo nell'ambito della nostra attività di ricerca. Se l'avessi fatto avrei dovuto selezionare una serie di argomenti, sarei stato sicuramente di parte, quindi perché non esserlo in toto, e ho deciso quindi di essere di parte. Vi racconterò due cose fondamentali, che sono di cui probabilmente avete già sentito parlare, vediamo quindi di confrontarci e magari arricchite voi con quello che avete letto, quello che non so. Uno riguarda, la prima parte riguarda un po', diciamo per un terzo del tempo vi racconterò di Rosetta, della missione per lo studio della cometa 67P. Nella seconda parte vi racconterò dei gamma ray burst. Quindi ho saputo oggi, qualcuno di voi è già stato al corso degli anni passati, quindi ne avrà già sentito parlare. Ve lo racconto però dal mio punto di vista, nel senso che sono cresciuto un po' con queste sorgenti, perché ho iniziato a studiarle quando ancora facevo l'università, alla fine dell'università, e sono capitato poi qui a Brera e sono cresciuto un po' negli anni a fianco di Gabriele Isellini, che vi ha fatto già lezione, quindi diciamo che sono un po' l'argomento di cui mi occupo. Ma perché l'ho scelto? Chiaramente perché forse ci sono più dentro, ma perché rappresenta uno dei due esempi, l'altro quello di Rosetta, che vorrei farvi oggi partendo da questa domanda. Che cos'è? Allora, avete fatto il corso, quindi un po' avete interagito con i ricercatori che hanno fatto le altre lezioni. Che cos'è secondo voi la ricerca? Si accettano risposte, possibilmente utilizzando al massimo una parola. Quindi se voi doveste definire quello che avete appreso in termini, chiaramente la domanda è troppo ampia posta in questi termini, limitiamoci alla ricerca astronomica e astrofisica. Secondo voi che cos'è? Se doveste associarla ad una parola. Innanzitutto, dal mio punto di vista, la ricerca è un mezzo, ok? Non è un fine. Quindi è un mezzo per far che cosa?
Per soddisfare la curiosità.
Ok. Ok, avete già detto due parole fondamentali, quindi curiosità
immaginare.
Implica immaginare,
sapere.
Ok, curiosità, parto dalla prima, curiosità implica, di solito la curiosità viene soddisfatta a partire da una domanda, una o più domande. L'altra cosa che ha detto lei, ed è la scoperta. Allora, a costo di essere riduttivo, secondo me, se guardiamo al passato e guardiamo lo sviluppo dell'astronomia nel Novecento, si potrebbe in modo molto riduttivo pensare a due processi di sviluppo della ricerca scientifica che sono un po' questi. Da un lato si può partire da una scoperta. La scoperta tipicamente è un evento casuale, non necessariamente quindi cercato, improvviso, oppure comunque un evento che in ambito scientifico ha uno sviluppo molto temporale e molto veloce. Dal nulla si scopre qualcosa di nuovo. Tipicamente quando si scopre qualcosa si può capire che cos'è. Quindi si mette in piedi un processo cognitivo, la ricerca è tutto ciò che possiamo utilizzare per capire, per cercare di spiegare questo tipo di scoperta. La scoperta, tipicamente in questo processo, porta ad esempio come processo finale alla formulazione di una domanda. Ma è vero anche che molto spesso ci sono dei processi di ricerca che partono dalle domande. Questo forse è più vero se si guarda all'esempio della fisica del Novecento, dove partendo da teorie e domande stimolate da teorie fondamentali, si è arrivati poi a fare delle scoperte fondamentali, della fisica delle particelle ad esempio. Però queste due entità sono strettamente legate, si può procedere in un senso o nell'altro. Vi faccio un esempio che forse avete ben chiaro di processo che parte da una scoperta e arriva a delle intuizioni fondamentali. Se andiamo indietro nel Novecento possiamo pensare alla scoperta del moto di recessione delle galassie da parte di Hubble, Edwin Hubble, ok? Che è stato, in un certo senso, l'inizio della comprensione cosmologica e del senso cosmologico dell'universo. Più recentemente, sapete, qualche anno fa è stato conferito il Nobel a Perlmutter Ries per la scoperta della, diciamo, quella che è stata poi interpretata come la prova dell'espansione accelerata dell'universo. In realtà la scoperta in quel caso è il fatto che alcune supernove che stavano studiando avevano una luminosità inferiore rispetto a quanto predetto dalla loro distanza, e questo è stato interpretato come una possibile interpretazione, direi abbastanza accettata, come il fatto che lo spazio-tempo si sta espandendo di più rispetto a quanto previsto dal modello standard, quindi ipotesi dell'espansione accelerata dell'universo. Questi sono due esempi di scoperte che hanno stimolato moltissimo la ricerca scientifica. Quindi, ad esempio, dalle supernove, dallo studio delle supernove di tipo 1A, le candele standard, si è sviluppata tutta una parte della cosmologia osservativa che ancora oggi pone domande fondamentali. Un processo inverso, invece, potrebbe essere quello che vi mostrerò subito come esempio, che è quello legato alla missione Rosetta. Allora, e l'altro sono i rampi gamma. La missione Rosetta, in effetti, sta, nell'ambito dello sviluppo, dello studio del sistema solare, alla fine di un processo piuttosto lungo che è iniziato sicuramente in epoche antichissime. L'uomo, uno dei primi oggetti astronomici stupefacenti e spaventosi in epoche estremamente antiche, era dall'osservazione del cielo, la visione di questi oggetti molto luminosi che comparivano, a volte mai più, a volte ritornavano, che sono le comete, a cui per anni, per millenni, ha cercato di dare un'interpretazione. Nel Novecento, sapete, lo sviluppo di tutta la fisica, di tutta l'astronomia, ha dato un'interpretazione molto chiara a questi oggetti e le ha poste in un ambito molto preciso all'interno del sistema solare, in relazione sia agli altri pianeti che alla formazione proprio del sistema solare. Rosetta quindi nasce in un ambito di ricerca scientifica in cui le domande fondamentali a questo punto che ci si pone sono: forse abbiamo capito abbastanza come si è formato il sistema solare, però vogliamo ancora capire ad esempio come si è formata la vita sulla Terra, e questa è una delle domande fondamentali che Rosetta cerca di rispondere. Un'altra domanda fondamentale ad esempio è: da dove viene l'acqua che copre i 2/3 del nostro pianeta? Perché sostanzialmente quando la Terra si è formata 4,6 miliardi di anni fa, la temperatura era talmente alta che non era possibile mantenere l'acqua, ok? Quindi l'idea è che l'acqua sia stata portata sulla Terra successivamente, quando la temperatura del pianeta, il proprio pianeta, è diminuita. Ok, allora perché Rosetta si pone alla fine di questo percorso? Allora, qua vi faccio vedere. Chiaramente fermiamoci se volete, se spiego male, se avete domande, se volete discutere di qualcosa, se posso rispondere. Allora, qua vedete un grafico che un po' vi mostra le grandi strutture del nostro sistema solare, okay? Quindi nel primo vedete i pianeti, qua vedete la fascia di Cuvier che contiene le cosiddette, da cui si dipartono le comete, tra cui probabilmente da cui ha origine anche la cometa che Rosetta sta studiando, e poi più fuori, nella zona più esterna, la nube di Oort, che ha una forma che diventa quasi sferica rispetto invece alla cintura di Cuvier, che invece è schiacciata lungo il piano dell'eclittica. Allora, le distanze sono note. Lo studio di questi oggetti minori, dei corpi minori del sistema solare, è iniziato in epoche molto passate, e anche con l'astronomia ottica fino, diciamo, alla seconda metà del Novecento, con osservazioni da Terra. Grazie però allo sviluppo dei satelliti, a partire dagli anni 70, anche gli oggetti minori del sistema solare sono stati studiati con con strumenti che direttamente cercavano di avvicinarsi il più possibile a questi oggetti. Quindi si è iniziato con quello là sopra, che è ICE, International Comet Explorer, che era un satellite della NASA lanciato nel 78, che praticamente si è avvicinato a 31.000 km di distanza dalla cometa di Halley, e ha scattato alcune foto, le prime, fondamentali, che mostrano la struttura della coma, cioè dell'atmosfera della cometa che si sviluppa quando si avvicina al Sole, e della coda, okay, che può estendersi fino a migliaia di chilometri dal nucleo della cometa. Successivamente i russi, con le missioni Vega 1 e Vega 2, che erano pensate per studiare il pianeta Venere, hanno fatto delle ulteriori indagini di alcune comete, fra cui anche la cometa di Halley, avvicinandosi fino a una distanza di circa 10.000 km. Quindi, qual era il principio? Quello di andare a studiare questi oggetti da vicino per capire, sicuramente non per porsi delle domande come quelle che si sta ponendo Rosetta. Allora le domande erano: da dove, come si genera l'atmosfera della cometa, come si genera la coda e perché ha queste strutture che forse avete già visto, cioè ha, ad esempio, quando guardate le comete più spettacolari, vedete la presenza ad esempio di due code, la coda di ioni e la coda di polvere, che hanno un'orientazione diversa rispetto ad esempio al Sole, con la coda di ioni che è sempre opposta rispetto alla congiungente cometa Sole, e la coda invece di polvere che tende ad essere distorta. Dopo lo faccio vedere, dovuta al fatto che le polveri sono più pesanti e muovendosi lungo l'orbita, l'orbita conservano praticamente il loro momento di inerzia legato al moto insieme alla cometa. Successivamente, questa è forse una delle missioni che ha fatto il primo passaggio fondamentale, la missione Giotto europea nell'86, che si è avvicinata molto alla cometa di Halley e ha per la prima volta messo in evidenza questa cosa piuttosto strana, cioè si pensava che tutta la struttura cometaria, la coda, derivasse dall'evaporazione del ghiaccio in superficie che ricopriva il nucleo della cometa. Già con questa foto si comincia a vedere che forse non è esattamente così, cioè che è il nucleo ad essere ghiacciato e che la cometa in realtà è un corpo, e si vede molto bene nelle immagini che adesso Rosetta sta dando, 67T, si vede che la cometa in realtà è un corpo come un grande pezzo di gruviera, con tanti buchi da cui partono questi getti di gas che derivano proprio dalla sublimazione del nucleo ghiacciato della cometa stessa, okay? Mentre la superficie può essere caratterizzata da una densità minore e da un materiale che è principalmente polvere. Veniamo a queste due missioni che sono forse le più recenti. Questa è la sonda che ha studiato due oggetti in particolare, il secondo che era la cometa Templer 1, che poi è stata l'oggetto della missione Stardust, cioè la missione che è stata lanciata nel 2011, era composta da due componenti, un orbiter, come si dice, cioè una parte che è entrata in orbita attorno alla cometa, l'altra che si è staccata, era una sorta di bomba, ha spezzato parte della cometa dall'impatto e è andata a studiare tutto ciò che si è liberato dalla cometa con degli strumenti come ad esempio gli spettrografi di massa. Bene, in questa sequenza l'ultima cosa, diciamo, pionieristica e anche tecnologicamente, rappresenta tecnologicamente una sfida, è quella di Rosetta, cioè lanciare una sonda che entra in orbita attorno ad una cometa, e già questo è una sfida, vi dirò fra un attimo perché, e che lanci qualcosa che si aggancia alla cometa, la studi direttamente per tutto il periodo in cui la cometa inizia a sviluppare la sua primaria attività. Infatti l'obiettivo di Rosetta, lo sapete, è stata lanciata 10 anni fa più, ha fatto un lunghissimo viaggio per poter raggiungere la cometa P67. Quando l'ha raggiunta, l'anno scorso si è staccato File, che è questo modulo, che si è agganciato alla cometa. Ora, può sembrare una cosa banale, però da un punto di vista tecnologico, da un punto di vista ingegneristico, è stata realmente una sfida, al pari di quella che può essere l'esplorazione di un pianeta del Sistema Solare, al pari di un viaggio sostanzialmente su Marte. Perché? Perché ci sono delle problematiche fondamentali. Innanzitutto bisogna calcolare molto bene tutti i vari passaggi, e adesso ve li descrivo, che questa missione deve fare per raggiungere la cometa. In secondo luogo, la cometa è ben diversa da un pianeta, nel senso che le informazioni che si avevano erano parziali, ad esempio sulla sua forma, sulla sua rotazione, okay? E la forma e la rotazione sono legate tra di loro, e quindi quello che poi in effetti è successo dimostra che è stata una sfida che aveva per fortuna dei margini per poter essere realizzata, quella dell'atterraggio di File, e per fortuna è andata bene. Allora, che cos'è Rosetta? Quindi Rosetta è questa missione dell'Agenzia Spaziale Europea, che ha come due fondamentali domande, se volete le più altisonanti, La prima, cercare di capire l'origine dell'acqua sulla Terra e poi il ruolo che le comete come oggetti, e di cui P67 è rappresentativa di una famiglia di comete, chiaramente, sapete che la classificazione delle comete è estremamente complessa, ce ne sono tante categorie, presumibilmente relative non solo alle loro proprietà fisiche ma anche alla loro origine. Poi vi dico perché è stata selezionata questa cometa in particolare. E poi ne ha molte altre, chiaramente, perché... vediamo i dati fondamentali della missione. È stata lanciata il 2 marzo del 2004, è arrivata la cometa l'anno scorso, okay, quindi grande risonanza nei media. Diciamo che il momento più interessante dovrebbe essere quest'estate, in cui praticamente la cometa arriverà al perigeo, che raggiungerà una distanza che è circa 1,2 unità astronomiche dal Sole, quindi siamo a circa 180 milioni di chilometri. Dopodiché la missione dovrebbe finire il 31 dicembre 2015, perché non è che succeda qualcosa, semplicemente dovevano dare una data di fine missione. In realtà fino a tutto il 2016 la missione potrebbe andare avanti, nel senso che Rosetta si allontanerà ancora dal Sole insieme alla cometa, ma sarà ancora a una distanza sufficiente per poter ricaricare tramite i pannelli solari, che pensate sono le dimensioni del modulo sono molto piccole rispetto alle dimensioni dei pannelli solari, sono come le orecchie di un elefante, cioè hanno questa capacità, questa grande area per raccogliere la maggior parte di energia solare che possono. E lo vedete anche da questi numeri, ad esempio guardate la massa, cioè solamente la parte scientifica, cioè gli strumenti scientifici a bordo di Rosetta sono un decimo, se volete, cioè 165 kg solo di quello che si chiama payload, sarebbero gli strumenti scientifici, rispetto ai 1670 kg totali del satellite stesso. Va bene, e le dimensioni sono di circa 2 metri di lato, che è una sorta di cubo di 2 metri di spigolo. Mentre, guardate, i pannelli solari sono 14 metri. Ok, che cosa vuol fare Rosetta? Rosetta vuole studiare questa cometa. Allora, questa cometa perché è stata selezionata? Era un oggetto, anche qua pensate, una missione che ha un costo pari a 4, al costo equivalente di 4 Airbus 380, ok? Che viene lanciata su, quindi ha un costo totale che, se volete, è circa 1,4 miliardi di euro, che viene lanciata per studiare un oggetto in transito nel sistema solare che ha le dimensioni di qualche decina di chilometri. Okay? È estremamente rischioso. Se doveste vendere questa cosa, è difficile che qualcuno mi dica: ok, vi do tutti i soldi. Però chiaramente il ritorno scientifico e il finanziamento della scienza, per fortuna, in certi ambiti funziona abbastanza bene. La scelta chiaramente del target, cioè quale cometa andare a studiare, è stata fonte di discussione per anni, non è stata una scelta da un cesto, che è totalmente casuale. Si è scelta una cometa sulla base delle osservazioni che erano state fatte gli anni precedenti. Questa cometa qua è nota dagli anni 60, è stata scoperta nel 1968, si chiama 67P con quel nome Churyumov Gerasimenko. È stata scoperta da due astronomi russi per caso, stavano guardando delle immagini prese con un telescopio da Terra, stavano confrontando immagini prese a tempi diversi e si sono accorti che c'era un oggetto che non c'era in una delle due. E da allora è stata un po' studiata, queste sono le sue caratteristiche. Allora, è un oggetto che ha una forma che adesso vi faccio vedere, comunque potete pensarlo con una lunghezza caratteristica di circa 2,5 km, ha una densità bassa, okay, 0,4 grammi su centimetro cubo, quindi è un oggetto che la cui densità media è relativamente bassa. Questo è stato compreso e spiegato da Rosetta, che ha visto, ve lo dico subito, che la superficie esterna è fatta da un materiale abbastanza poroso, pieno appunto di buchi, e la zona invece più densa è il nucleo centrale ghiacciato della cometa stessa. Questi sono i parametri orbitali. È una cometa che, diciamo, le comete sono classificate in tre grandi categorie in base al loro periodo. È una cometa di breve periodo, nel senso che la sua orbita ellittica si chiude su un periodo di 6,5 anni. Okay. È una cometa però che, passando così vicina al Sole probabilmente ne risentirà e ne ha risentito in epoche passate, nel senso che l'effetto di riscaldamento da parte del Sole, la perdita di massa della cometa ed eventualmente l'interazione quando passa vicino ad altri pianeti, ad esempio Giove, sono state causa della sua cattura nella zona interna del Sistema Solare. Questa cometa si pensa che venga dalla zona di Cuvier e che per interazione con Giove sia stata portata a diventare una cometa di breve periodo all'interno del Sistema Solare. Pensate che la sua orbita si estende più o meno dal Sole fino a oltre l'orbita di Giove, di poco. Quindi è una cometa catturata, diciamo. Però allo stesso modo è possibile che sia una cometa che venga modificata nella sua orbita e che diventi una cometa, ad esempio, con un'orbita aperta. Perché questo tipo di cometa è stata scelta? Perché proprio
aperta vuol dire che quindi esce dalla...
e si allontana indefinitamente. Perché è stata scelta questa cometa? Perché diciamo che rappresenta un po' il fossile migliore per poter studiare il Sistema Solare. Le comete per definizione sono i fossili del Sistema Solare, tutto ciò rappresentano tutto ciò, una parte, una minima parte di quello che non è andato a formare i pianeti, e rappresentano quindi anche la parte rocciosa del Sistema Solare, quindi sono strettamente legati con i pianeti interni del Sistema Solare, cioè con i pianeti rocciosi. Sono oggetti quindi che da un punto di vista chimico si portano dietro proprio la carta d'identità di quella che era la nebulosa protoplanetaria da cui si sono formati i pianeti. Quindi lo studio di questi oggetti ci dà una fotografia immediata della composizione chimica e dell'origine, se volete, dei pianeti stessi e della Terra in particolare. Per questo le due domande fondamentali, cioè possono essere le comete come la P67 ad aver portato l'acqua sulla Terra? Possono essere queste comete ad aver portato elementi fondamentali per lo sviluppo della vita? Alla seconda domanda non c'è ancora una risposta. Alla prima domanda sembra che Rosetta una risposta l'abbia data. Curiosità, come ha fatto Rosetta ad andare ad agganciarsi a questa cometa? Allora, vi ho detto che l'orbita si estende da circa 1.2 unità astronomiche quando è al perielio a 5.6 unità astronomiche quando è alla fede, cioè al punto più distante dal Sole. Come ha fatto? Più o meno Rosetta si è agganciata a metà dell'orbita, okay? Quindi se l'orbita è ellittica, facciamo il Sole più o meno, Rosetta ha intercettato la cometa in questa zona qua, quando era milioni di chilometri dalla Terra. Come c'è andata? Non ci si può andare in modo diretto, ok? Lanciando il satellite e spingendo con i razzi, perché è un'impresa impossibile da un punto di vista energetico, ok? Avete bisogno di una quantità di carburante grandissima. Quindi che cosa si fa? Si sfrutta un principio fondamentale della fisica classica, che è il principio del biliardo, o lo trovate descritto come la fionda gravitazionale. Semplicemente la missione, il satellite, prima di lanciarsi nello spazio verso il suo obiettivo, verso la cometa, ha fatto dei passaggi, ben tre attorno alla Terra, okay, e uno con Marte, in cui ha sfruttato praticamente la gravità del nostro pianeta, del pianeta Marte, cambiando orbita, cambiando direzione, ok, lo vedrete, adesso ve lo faccio vedere, e acquisendo velocità o perdendola, adesso vi dico perché. Cioè si può usare questo principio per accelerare o per rallentare. Allora, qua vedete un filmato che riassume un po' il viaggio preparatorio di Rosetta, comunque se volete l'accelerazione. Ok, questo è il lancio, il 2 marzo del 2004. Questa che vedete bianca è la traiettoria del satellite. E qua c'è il primo incontro, Gravity Assist, con la Terra. Vedete come l'orbita cambia, in questo caso, anche la velocità. Qui c'è il secondo incontro con Marte, cioè il secondo incontro gravitazionale con Marte, è l'unico. Dopodiché l'orbita viene reintercettata dalla Terra, il secondo quindi incontro con la Terra, cambia di nuovo la velocità e leggermente l'orbita. Qua, siccome era in orbita, ha studiato anche un altro oggetto, un asteroide. Qua c'è l'ultimo incontro con la Terra e quindi l'ultima accelerazione, e poi la partenza, questa che vedete qua, che è comparsa a un certo punto, è la cometa EP67. Qua guarda un asteroide che si chiama Lutezia, qui raggiunge una distanza per cui è meglio spegnerlo, nel senso che ha raccolto sufficiente energia per cui andando avanti perderebbe solo energia e non riuscirebbe a ricaricarsi. Vedete qua, questa è la cometa, si avvicina, qua esce dall'ibernazione, si riaccendono tutti gli strumenti, vengono accesi i thruster, che sono dei piccoli razzetti che diminuiscono la velocità, che passa da 700 km al secondo a 7 km al secondo, ed entra in orbita attorno alla cometa. Se entrate in orbita attorno alla cometa, se guardate...
Quello sarebbe il peso di 1000, come ho detto prima, 1700
kg. Circa 1670 kg, il tutto satellite. L'entrata in orbita è una fase delicatissima, chiaramente, perché deve rallentare e deve scegliere, diciamo, deve girarsi in modo tale da entrare in un'orbita e iniziare a orbitare attorno alla cometa. Qua vi facevo vedere anche il fatto che entrando in orbita in questa zona qua, se questo è il Sole, vedete tutti, lo rifaccio. Praticamente la scelta del momento di entrata in orbita è fondamentale, perché praticamente, ok, questo è il Sole, qua c'era la cometa, è entrata in orbita qua, praticamente da quando è entrata in orbita attorno alla cometa ha schiacciato file, fino al 15 di alla metà di agosto e oltre, praticamente segue tutto ciò che succede alla cometa in avvicinamento al Sole, quindi segue in un certo senso il riscaldamento e l'attivazione di questa cometa, okay? Sia nella fase di avvicinamento al perielio che nella fase di allontanamento. Quindi praticamente è in grado di studiare tutti quei fenomeni geotermici e indotti dal sole, dalla radiazione solare, che determinano queste strutture che si vedono nelle comete, ma che abbiamo sempre visto con una risoluzione molto bassa. Adesso finalmente abbiamo due strumenti, uno che vi orbita attorno e lo vede da vicino, lo fotografa, e l'altro addirittura che è ancorato sulla superficie, è investito da questi getti di materie, di gas che vengono espulsi dalla cometa, quindi li può analizzare direttamente. Il principio che ha sfruttato Rosetta per arrivare in orbita attorno alla 67P è quello della fionda gravitazionale. Cioè è un principio molto semplice ma molto importante, che praticamente per la conservazione dell'energia e della quantità di moto, che sono due quantità fondamentali, la seconda che dipende linearmente dalla velocità e la prima che dipende dal quadrato della velocità, se voi lanciate, allora qua c'è l'esempio del treno, se lancio una pallina con questo braccio, così faccio fisioterapia, se lancio la pallina contro il muro, questa rimbalza, e se l'urto è totalmente elastico, non ci sono attriti eccetera, rimbalza e torna indietro con una velocità che è pari alla velocità con cui l'ho lanciata. Se il muro si muovesse verso di me, questo lancio farebbe acquisire alla pallina una velocità in più, quindi oltre alla sua velocità iniziale che viene conservata, avrebbe una velocità in più. Per la conservazione di queste due quantità, però, praticamente in una condizione particolare in cui l'oggetto che lancio e l'oggetto che il muro si muovono esattamente sulla stessa direzione o verso opposto, si determina questo fattore 2, quindi il guadagno in termini di velocità è notevole. Chiaramente questa cosa, siccome è governata dalla velocità, può funzionare anche in senso opposto, nel senso che se l'oggetto che si sta muovendo è un pianeta di grande massa e il satellite arriva da dietro, può semplicemente cambiare la sua traiettoria per effetto della gravità e, ad esempio, nell'avvicinamento da dietro diminuire la propria velocità. Quindi si può sfruttare l'angolo di entrata rispetto al pianeta, dato che il rapporto massa pianeta e massa satellite è assolutamente sbilanciato nei confronti del pianeta, per ottenere un'accelerazione, un cambio di direttoria, di traiettoria o una decelerazione. Ed è questo che è stato studiato, e grazie a questo Rosetta è arrivata esattamente nel momento giusto dove doveva arrivare a beccare la cometa. Queste sono le immagini, secondo me, favolose. Allora, questa è un'immagine presa a qualche migliaia di chilometri dalla cometa, già da Rosetta, e queste sono immagini successive che portano ad una visione fino a 100 km di distanza. Che cosa si è notato? Prima di tutto la forma di questo asteroide. Questa è stata una sorpresa, nel senso che a quel punto online, live, cioè immediatamente, gli scienziati, il control center, ha dovuto studiare come entrare in orbita, nel senso che rispetto a quello che poteva apparire dalle immagini prese da Terra di questo asteroide come una sorta di ovoide, ci si è resi conto che in realtà è probabilmente un asteroide ottenuto dall'impatto di due asteroidi precedenti, e ha questa forma bilobata, okay? Questo rende la sua gravità non perfettamente uniforme, ha un periodo di rotazione attorno al proprio asse principale che è di circa 12 ore, quindi capite che da un punto di vista tecnico, per fortuna ci sono questi thruster, cioè questi microrazzi che permettono questi movimenti del satellite, quindi l'entrata in orbita è stata studiata nel momento in cui doveva essere effettuata. Queste immagini le avete viste, probabilmente erano anche sui telegiornali. A 3 km di distanza, questa è l'immagine che File, questa è un'immagine vera, quando si è sganciato il modulo, ha preso della superficie della cometa. C'erano 4 zone possibili di aggancio, è stata selezionata una. Quando File è arrivato a terra, non ho il video, però sostanzialmente ha scoperto sue spese, che la superficie della cometa era più morbida rispetto a quanto ci si aspettasse. Quindi, che cosa aveva? Aveva tre bracci, che sono questi, con degli ammortizzatori. All'estremità dei bracci ci sono degli arpioni che dovevano ancorarlo alla superficie. Quando è arrivato a terra, praticamente, ha avuto un primo rimbalzo e poi altri tre, fino a che non è riuscito ad ancorarsi a qualcosa di sufficientemente solido per poter restare attaccato alla superficie. Anche questo potete immaginare, io ve lo racconto così perché l'ho letto anch'io, l'ho sentito, potete immaginare il livello di tensione e di ansia di chi questa cosa l'ha studiata e progettata per 10 anni, ok? Cioè, dovesse andare male qualcosa, si distrugge File e si perde un pezzo importante della scienza che deve fare. Queste immagini, che vi faccio vedere qua, dal 31 gennaio al 25 marzo di quest'anno, mostrano quello che vi dicevo prima, cioè il fatto che l'attività di questa cometa, che sta iniziando a riattivarsi, è un'attività che vedete con questi getti di gas che partono da zone differenti della cometa stessa. Pensate che adesso la sonda cosa ha fatto? Rimane in orbita ma cambia la sua orbita in modo tale da avere punti di vista differenti della cometa, invece di rimanere in un'orbita stazionaria, continua ad allontanarsi e avvicinarsi, poterla vedere su diverse angolazioni. E l'immagine che ci sta dando quindi è di questo inizio dell'attività, che probabilmente è nella zona più interna e che viene fuori attraverso questi getti. Adesso vi racconto velocemente i primi due risultati fondamentali che ha dato File. Il primo riguarda la risposta, da dove viene l'acqua sulla Terra, qual è l'origine dell'acqua sulla Terra.
Scusate, non ho perforato, c'è il problema di perforare la roccia.
Sì, alla fine ce l'ha fatta ad ancorarsi con, credo, due solamente dei...
progettato dalla Fizzi, dalla professoressa del Politecnico.
Sì, ok, non so i dettagli.
Ma doveva fare il trapano centrale, sì, quando è riuscito a scendere perché c'era un ghiaccio. Si è rotto, penso, per l'accuratezza del ghiaccio, sì. Quindi quello...
Pensavo gli arpioni, sì. Quello è andato. Però ci sono 11 strumenti scientifici sull'orbiter e 10 su File, okay? E c'è una certa ridondanza. Ad esempio, gli spettrografi di massa, una certa sovrapposizione. Gli spettrografi di massa che devono studiare questa cosa qua ci sono sia su File che sull'orbiter, su Rosetta. Allora, che cosa si cerca di misurare? Acqua, idrogeno, ossigeno. L'idrogeno, componente fondamentale dell'universo, creato nella nucleosintesi primordiale. L'idrogeno, sappiamo, ha un fratello che è un po' particolare, che è il deuterio, nel senso che è idrogeno, il cui nucleo è costituito, oltre che da un protone, anche da un neutrone. È un isotopo stabile, okay, dell'idrogeno. Quindi quello che è creato può essere distrutto in qualche reazione, ma non decade, diciamo, autonomamente. Il deuterio è in una percentuale piccolissima rispetto all'idrogeno. La stima, che è più o meno questa, non solo della zona, questa è della nebulosa protoplanetaria, ma è consistente con la stima del mezzo interstellare, è di circa 1.5 × 10⁻⁵, cioè una particella su 100.000, una particella di deuterio su 100.000 di idrogeno. Quello che vedete rappresentato in Y è il rapporto, ok, è la percentuale di deuterio, per esempio, interpretata in questi termini, di deuterio su idrogeno. Il deuterio quindi è estremamente raro. Però è un isotopo particolare, perché praticamente se non ci sono dei processi particolari, cioè se si trova in una zona dello spazio sufficientemente fredda, la sua quantità si conserva. Dov'è che viene in parte distrutto? Solamente al centro delle stelle, nel senso che, sapete, le reazioni nucleari che sostengono le stelle contro la loro gravità, la più semplice, la più efficiente, è quella che trasforma l'idrogeno in elio, e per iniziare un catalizzatore fondamentale è il deuterio, che viene quindi usato all'interno di queste, all'inizio di questa reazione. Quindi in generale diciamo che il deuterio è un tracciante, un buon, è come il carbonio 14, okay, per datare, per la datazione dei fossili. Ci dà la sua quantità, se è conservata, ci dà un'idea dell'origine dell'oggetto che stiamo studiando. Bene, allora vedete che qui ci sono dei livelli. Il primo è quello della nebulosa protoplanetaria, da cui tutto ha avuto origine, e in cui si pongono anche le misure del deuterio su idrogeno, dei pianeti più o meno, dei pianeti gassosi. Okay? Quando andiamo ai pianeti rocciosi, in particolare andiamo alla Terra, vediamo che la quantità di deuterio su idrogeno è molto più alta, cioè la concentrazione di deuterio aumenta. Fino a prima di Rosetta, però, se si andava a confrontare, diciamo, le misure di deuterio su idrogeno di tutti gli oggetti rocciosi del Sistema Solare, si trovava più o meno che c'era questa separazione, e questo è abbastanza logico da spiegare, tra, diciamo, i giganti gassosi e gli oggetti rocciosi. All'interno della famiglia degli oggetti rocciosi, però, si vedeva che, a partire dalla Terra, in X, dopo vi dico cosa potete immaginare che ci sia su quest'asse, però, a partire dalla Terra, gli asteroidi sembravano avere la stessa concentrazione di deuterio su idrogeno. Quindi c'è un legame fra queste due, fra questi due oggetti. Andando a studiare la concentrazione per le comete della nube di Oort, si vedeva una concentrazione superiore. Guardate che ci sono delle misure con degli errori, si pensa che siano significative, sono misure comunque molto difficili. Una delle sorprese recenti era stata quella della stima del deuterio su idrogeno per le comete della famiglia di Giove, che risultava essere consistente con quella della Terra. Quindi non guardate questo. Fino a poco tempo fa, fino a prima di Rosetta, la domanda era: gli asteroidi hanno lo stesso D su H della Terra, le comete gioviane, diciamo, della famiglia di Giove hanno lo stesso D su H della Terra, quale di queste, quindi ipotesi, diciamo, suffragata da questa misura, che l'acqua sulla Terra sia stata portata dalle comete o dagli asteroidi? Quale di questi due? Questa era la domanda in ballo. Però la certezza c'era. Quando si è studiato, cioè la misura di Rosetta è completamente differente rispetto all'aspettativa, cioè ci si aspettava che Rosetta desse una misura a questo livello, ok? Confermando, perché qual è il problema? Gli asteroidi sì, hanno lo stesso D su H, ma in termini dinamici, diciamo che la quantità di acqua che avrebbero potuto depositare sulla Terra è molto minore rispetto a quella delle comete, solamente per il rapporto in massa che c'è tra un asteroide. La misura di Rosetta sta là sopra, è la più alta di tutte quelle degli oggetti rocciosi che vedete in questo diagramma. Questa è una sorpresa, da un lato, ok? E apre un interrogativo. Quindi, vedete come da una domanda fondamentale in un processo si è arrivati ad un'altra domanda fondamentale. Allora, il primo interrogativo è: questi oggetti dovrebbero avere la stessa origine, si chiamano comete della famiglia di Giove perché si pensa che siano comete che appartenevano, si sono formate nella zona di Cuvier, nella cintura di Cuvier, sono state strappate dalla gravità di Giove e iniettate nella zona più interna del Sistema Solare. Però, come vedete, c'è una grande differenza nella misura di D su H di questi oggetti. Quindi la prima ipotesi è che in effetti ci sia stato qualche processo fisico nella formazione del Sistema Solare che abbia dato quantità e concentrazioni di deuterio diverse a questi oggetti, nonostante si siano formati nello stesso luogo, più o meno. L'altra cosa interessante è che se questa misura è vera, questo è un limite superiore, se questa misura è vera c'è questa disparità, sostanzialmente non si può pensare che l'acqua sulla Terra sia stata portata da questi oggetti, poiché dovremmo avere una concentrazione di D su H sulla Terra, almeno che rappresenta un livello medio tra questo oggetto e questo. Sono solo due le misure per ora, però dovrebbero aumentare. E questa è un po' la cosa che fa sorgere delle domande. L'altra cosa però molto interessante, che invece conferma questa teoria sostanzialmente di segregazione del deuterio nella nube protoplanetaria, è questo andamento. Cioè dalla Terra vedete che c'è questo andamento di aumento del D su H andando verso questi oggetti. Allora, l'asse delle X potete immaginare che rappresenta un po' la zona di formazione di questi oggetti. Okay? Quindi abbiamo la Terra, la zona degli asteroidi, la zona di formazione degli oggetti della nube di Oort, che sono oggetti che si sono formati nella zona più interna del Sistema Solare e sono stati espulsi in questo caso, si sono formati nella zona interna di Giove e sono stati sparati fuori. Okay? e poi la zona degli asteroidi, delle comete che vengono dalla cintura di Kuiper. Quindi questo risultato sembra dare ragione a questo incremento del D-H, che, potete pensarlo, è legato semplicemente al fatto che se ci sono, se il D-H, se il deuterio si concentra in zone del sistema solare dove la temperatura è progressivamente più bassa, cioè andiamo sempre più lontani dal Sole, dove ci sono eventi, dove diciamo l'ambiente è più quieto, okay, non ci sono grandi eventi di formazione di pianeti, eccetera, la quantità di D-H originaria è quella che effettivamente c'era. Okay? Nelle zone più interne gli effetti di mescolamento, gli effetti di, dovuti alla formazione del Sole e alla protostella, hanno impoverito le zone più interne del sistema solare di questo elemento. Quindi, da un lato, sembra dire che rimane aperta l'ipotesi che venga dagli asteroidi l'acqua sulla Terra, sia per concentrazione e per similarità con la misura terrestre, e dall'altro, quindi, che questa famiglia di asteroidi in effetti risponda a questo, questo modello di formazione planetaria dalla nube protoplanetaria. L'altro risultato interessante è questo, cioè una delle aspettative che si aveva è che la cometa avesse un intenso campo magnetico. Il campo magnetico misurato da Rosetta invece è particolarmente basso. Ora, questa è ancora una misura da confermare, da discutere, eccetera, però sembra dire che qual era la grossa domanda che c'era dietro, è questa, cioè il campo magnetico del Sole che ruolo ha avuto nella formazione dei pianeti? Allora, se gli asteroidi hanno un campo magnetico residuo relativamente basso, molto probabilmente il campo magnetico del Sole non ha avuto un ruolo fondamentale, perché si lega direttamente agli asteroidi che sono formati da materiale ferromagnetico, okay? Quindi si porta dietro il campo magnetico della nube protoplanetaria che si sono formati. E, ok, questi più o meno sono i risultati. Secondo me avremo delle grosse sorprese da qua ad agosto, okay? Nel senso che Rosetta continuerà a darci delle immagini e credo che le prossime cose che ci verranno dette probabilmente riguarderanno le molecole organiche che potrebbero essere trovate dagli strumenti che si trovano a bordo di Fide. Va bene, passiamo all'altro argomento, invertiamo il processo. Quindi il processo, adesso lo inverto, scusate le slide che vengono successivamente, sono in inglese, ma tanto ve le racconto. Allora, il processo lo invertiamo perché da una domanda fondamentale come quella che vi ho detto prima sull'origine della vita e dell'acqua e quindi la missione Rosetta, adesso partiamo dall'altra parte, cioè partiamo da una scoperta totalmente casuale e vi racconto quello che è successo a partire dagli anni 60 con la scoperta di queste sorgenti cosmologiche che sono tra le cose più potenti dopo il Big Bang che esistono nell'universo, tra le cose più, gli oggetti sono esplosioni cosmiche che vediamo con una frequenza di un paio alla settimana, quindi ce ne sono tantissime, e sono un po' stati ancora, o sono secondo me, comunque diciamo che fino a 10 anni fa erano un po' l'avanguardia della ricerca, perché per vari motivi sono un po' un centro aggregatore di tante branche dell'astronomia, okay? E sono i lampi di raggi gamma. Sapete come sono stati? Ah, questa è un'immagine di un articolo di Tommaso Maccaro, che è ordinario qui a Brera, in cui vi spiega l'origine della parola serendipity, che viene usata quando si riferisce a questa ad altre scoperte, ok? E se volete andate a vedere. Va bene, allora, cosa sono i lampi di raggi gamma? Lo sapete? Salto la prima slide. Chi ha già fatto il corso lo sa. Allora, lo dico in due parole, sono praticamente il risultato dello scioglimento, in questo caso, della guerra fredda e in ambito scientifico. Allora, si va indietro al 1954 e 1963, a partire dal 1954 diciamo che le grandi potenze hanno iniziato a discutere la possibilità di firmare un trattato per limitare i test nucleari. Il 5 agosto del 63 viene effettivamente siglato questo trattato a Mosca. Questi sono i firmatari, cioè gli Stati Uniti, l'Unione Sovietica e il Regno Unito. I sottosegretari firmano questo trattato, e questo trattato, che si chiama Partial Test Ban Treaty, praticamente questo è il virgolettato di quello che diceva, cioè proibiva di effettuare esperimenti nucleari, test nucleari, di bombe nucleari, di armi nucleari, nell'atmosfera, nello spazio esterno, quindi attorno alla Terra, sottoterra o in ogni altro ambiente, se questa esplosione, attenzione, se questa esplosione causa dei detriti radioattivi presenti al di fuori dei limiti territoriali dello Stato che ha effettuato l'esperimento. Cioè in sostanza dice, non si possono fare nelle zone che non sono di nessuno, lo spazio esterno, sottoterra, sotto la superficie degli oceani. Però se le fate all'interno del vostro deserto e semplicemente avete una bomba radioattiva che esplode e i detriti, le scorie radioattive lì, non c'è nessun problema, l'importante è che sia all'interno del vostro orticello. Quindi non è realmente un trattato di disarmo, ma è un trattato che limita una parte perlomeno di esperimenti. Però l'altra cosa interessante è che come decidono di monitorare rispetto a questo trattato? Allora, non c'è scritto niente, anzi c'è scritto esplicitamente che nessuno dei tre firmatari è responsabile per il controllo del rispetto del trattato e ognuno può fare quello che vuole. Quindi quello che sappiamo, vi dico, quello che sappiamo, non so poi cosa sia successo realmente, è che gli Stati Uniti iniziano un programma militare segreto per effettivamente monitorare che né l'Unione Sovietica né il Regno Unito stia effettuando questo tipo di test. Lanciano in orbita a partire dal 1963 questi satelliti e i lanci sono più o meno separati da un paio d'anni. Sono satelliti che hanno più o meno questa forma, questo è un disegno, non è un'immagine reale, si chiamano satelliti vela. Il termine viene dal verbo velar, che in spagnolo significa controllare, perché l'obiettivo è proprio quello di andare in orbita e controllare che sulla Terra nessuno stia violando il trattato. In realtà controllare chi sta facendo esperimenti nucleari e dove, quello era l'obiettivo fondamentale. Però avevano questa struttura come dei dodecaedri e potevano guardare in tutte le direzioni, quindi non solo in direzione della Terra ma anche in direzione dello spazio esterno. Vengono lanciati in coppia. Perché in coppia? Allora, quando arrivano in orbita si separano e si dispongono a 180 gradi di distanza angolare sull'orbita terrestre, tipicamente un'orbita equatoriale. Quando sono in orbita, perché si dispongono così? Allora, perché, è là dietro, perché lo sapete? Perché, allora, la radiazione elettromagnetica prodotta dalle esplosioni nucleari è di altissima energia. Parliamo di fotoni X gamma, ok? Quindi di altissimo potere penetrante. Quindi non si può lanciare in orbita Hubble di allora, cioè un satellite con uno specchio che è in grado di focalizzare la luce per vedere dove avvengono queste esplosioni. Poiché i fotoni gamma che vengono prodotti da un'esplosione nucleare passano attraverso lo specchio, ok? Se scoppiare una microbomba qua, lo specchio che vedete là dietro verrebbe investito, come voi, dalla radiazione e passerebbe attraverso, non riuscirei a focalizzarla. Qual è il principio della focalizzazione fondamentale? È quello di poter raccogliere più luce possibile, poter localizzare la zona da cui viene questa radiazione, no? Quindi che cosa sfruttano questi satelliti per individuare la regione del cielo dove avvengono queste esplosioni, oppure della Terra dove avvengono queste esplosioni? Sfruttano un principio diverso, cioè contano, registrano il tempo di arrivo dei singoli fotoni, quindi hanno una risoluzione temporale molto precisa, e poi fanno la differenza, dicono questo fotone mi è arrivato a questo tempo, quest'altro mi è arrivato a questo tempo, c'è una piccola differenza di tempo e triangolano, ok? Mediante la triangolazione sono in grado di determinare la zona del cielo dove è avvenuta l'esplosione. Allora, il principio è questo: se c'è una sorgente nel cielo che emette fotoni gamma, arrivano chiaramente prima a satellite 1 e dopo a satellite 2. La differenza di cammino è semplicemente la differenza tra la lunghezza di questo vettore e la lunghezza di questo vettore. Se proiettate questo vettore su qua, ottenete che la differenza è questa lunghezza, e con un po' di trigonometria potete dimostrare che la differenza dei tempi di arrivo ai due satelliti dei fotoni prodotti da una regione del cielo come questa è proporzionale alla separazione dei due satelliti per il coseno dell'angolo diviso la velocità della luce. Mediante questa formula, se uno la inverte, ricava il coseno dell'angolo, che praticamente ci dà una zona del cielo. Questo giochino è come si dice, uguale per tutte le posizioni simmetriche attorno a quest'asse di rotazione, che è l'angolo φ, ok? E praticamente permetteva di trovare tutta una zona anulare nel cielo in cui potevano essere avvenute queste esplosioni. Mettendo più satelliti e incrociando questi anelli era possibile quindi determinare la zona con una certa precisione dove queste esplosioni avvenivano. E qua vabbè, ci sono un po' di domande per gli studenti dell'università che non vi faccio. Ok, la prima, si è capito quella del cosino? No, è stato un po' veloce, ok. La prima esplosione è questa del 1967 ed è questo GRB scoppiato il 2 luglio del 1967, 670702. Da allora, come vi dicevo prima, ne vediamo due al giorno, sono estremamente frequenti e tutto ciò che riusciamo a vedere, a differenza di quando si studiano le galassie, le immagini bellissime, le supernove, insomma, tutte queste cose visivamente appaganti, questi oggetti si mostrano come dei bagliori di radiazione che possiamo visualizzare semplicemente con questa sorta di elettrocardiogramma in cui si vede che l'emissione, la radiazione aumenta, raggiunge un picco e poi scende. Okay? Guardate che la durata è estremamente breve, quindi voglio dire, sono si chiamano lampi per questo, okay? Sono sorgenti che si accendono nel cielo per pochi secondi, poche decine di secondi e poi si spengono, perlomeno per quanto riguarda l'emissione a più alte frequenze. Poi succede qualcos'altro. Allora, per tornare alla storia, siccome il programma degli Stati Uniti era un programma segreto militare, ma avevano bisogno di qualcuno che capisse il cielo, ci avevano messo a lavorare tre scienziati, che sono questi tre signori, Klebsiader, Strong e Olson, tre astronomi, che praticamente per 10 anni e più vedevano queste cose, avevano capito sostanzialmente fin da subito e continuavano a sostenere che fossero esplosioni di natura celeste, cosmica, non umana, però non potevano far niente. Finalmente nel 1973 gli hanno dato il permesso di pubblicare e rendere pubblica la scoperta di queste sorgenti, che è stata dal 63 quando hanno iniziato a lanciare i satelliti fino al 73 non si sapeva nulla. E questo è il primo articolo, scientifico che è uscito riguardo a queste sorgenti, cioè la scoperta dei gamma ray burst di origine cosmica. E già in questo articolo del 73 viene detto che sono delle sorgenti che non hanno nulla a che fare con la Terra o con la Luna, perché l'altra ipotesi è che l'esplosione nucleare, qualche furbetto, andasse a farle sul lato oscuro della Luna, ok? Ma anche lì era facile beccarlo, nel senso che bastava aspettare un po' di tempo e la, diciamo, palla di fuoco si sarebbe espansa, occupando una dimensione angolare più grande della Luna, avrebbero visto a un certo punto spuntare qualcosa e l'angolo. Bene, allora, quindi questo è l'inizio, ok, di un processo scientifico di ricerca che parte da una scoperta. Sarebbe potuta essere molto più, immediata la scoperta, discontinuo il passaggio dall'ignoranza alla conoscenza, se non fossero passati questi 10 anni. Però la storia ci insegna, vi dirò, che in realtà da 73 fino ad oggi abbiamo capito tantissime cose, ma molte altre ancora non le abbiamo capite, quindi forse questi 10 anni non hanno avuto un impatto sostanziale sulla comprensione di queste sorgenti, perché le studiamo da 10 anni e ci sono una marea da 50 anni, insomma 40 anni, e ancora ci sono tantissime domande aperte. Una delle prime, secondo me una delle più affascinanti per chi l'ha vissuta allora, era da dove vengono. Cioè, la prima domanda è, ok, sono sorgenti che vengono dal cosmo, ma da dove? Cioè, il cosmo è il sistema solare, la cosa più vicina che abbiamo, poi la galassia e poi le altre galassie. Non è una domanda banale capire se vengono dal sistema solare, dalla galassia o dalle galassie esterne, perché chiaramente con le distanze cambia tutto. La prima domanda che uno si pone quando studia una classe di sorgenti è quanto sono distanti, perché chiaramente la conoscenza della distanza mi dice quante energie emettono, e se io riesco ad avere una prima idea di quante energie emettono, capisco se sono delle cose che sono simili alle stelle, cioè faccio semplicemente dei paragoni con gli oggetti che già conosco. Adesso vi faccio vedere in che senso. Allora, come hanno fatto a capire da dove venivano? Hanno semplicemente rappresentato in questo grafico la posizione di tutte queste piccole esplosioni. Okay? Questi sono circa 3.000 gamma ray burst rivelati dal 91 al 2001. Okay? Li hanno messi in questo grafico. Questo grafico lo potete pensare come la sfera celeste, voi siete al centro, ok? È presa, tagliata, aperta e messa su, una, su un piano. Questa forma ellissoide è per, diciamo, per rispettare una cosa, diciamo, architettonica, non so come dire, insomma, per rispettare la conservazione dell'area della proiezione. Comunque, al di là di questo, che cosa notate? Notate che immaginate di prenderlo adesso e richiuderlo su voi stessi e mettervi al centro, in qualsiasi direzione guardate ce n'è uno. Okay? Sono totalmente distribuiti in modo isotropo. Okay? Questa era l'informazione che si aveva. E da qua bisognava inventarci un modo per capire quindi da dove vengono. Perché? Perché io posso avere questi sorgenti che hanno questa distribuzione isotropa e si originano, non so, dall'orbita di Marte in poi. Possono essere presenti nella nostra galassia e venire dall'alone della galassia, ok? Da una zona sferica che contiene tutta la nostra galassia, oppure dall'universo infinito, dalle profondità del cosmo. Da questa immagine, tutte queste tre esempi, quindi queste tre fondamentali scale di distanza, sono tutte equivalenti. Vedrai sempre una distribuzione isotropa. Okay? Allora cosa hanno fatto? Hanno fatto un processo inverso, hanno detto andiamo a prendere gli oggetti astronomici che conosciamo, okay? Le varie classi di sorgenti, e confrontiamo la loro distribuzione con questa. E questo è stato quello che è stato fatto. Allora, qui avete più o meno la stessa rappresentazione per classi di sorgenti. Queste sono le stelle presenti nella nostra galassia. Le stelle presenti nella nostra galassia sono in effetti distribuite in modo più o meno isotropo quanto questi oggetti qua. Ma andiamo a vedere le binarie X, le avete sentite, no, da Monica. Allora, le binarie X sono sorgenti che tendono a concentrarsi sul piano e verso il centro della galassia. Beh, questa classe di sorgenti la possiamo totalmente eliminare. Andiamo alle nebulose planetarie, quindi stelle di massa più o meno, diciamo, equivalente al Sole o più, che quando esplodono producono la nana bianca, il materiale iniettato nella zona attorno, sono, diciamo, legate a una popolazione di stelle relativamente giovane, okay? Perché hanno massa più alta, insomma. Quindi si concentrano, come vedete, nel piano galattico. Quello è il piano galattico, è questa zona. Se prendete questa cosa, la chiudete, noi col Sole stiamo nel piano galattico, quindi tutto ciò che si concentra nel piano galattico lo vedete spalmato lungo questa fascia. Le galassie radio, quindi oggetti extragalattici, sono anche loro isotropi, quindi vanno bene. Le galassie ottiche vicine, mica tanto, e questo è perché sapete che c'è la struttura locale dell'universo, in cui ci sono i filamenti, i buchi, queste cose qua, e quindi questa è la natura, è la motivazione per cui si ha questa struttura. Vabbè, gli ammassi globulari non importa. Quindi, per farla breve, che cosa sopravvive? Sopravvive il fatto che non è né carne né pesce, cioè non abbiamo risolto il problema. O sono le stelle nella nostra galassia, quindi sono oggetti all'interno della nostra galassia, o sono galassie esterne, quindi sono oggetti extragalattici. Come vi dicevo, perché questa domanda fondamentale? Perché uno se la pone questa domanda? Perché se prende il flusso misurato, cioè la quantità di energia che questi satelliti misuravano di questi oggetti per unità di tempo e per unità di superficie, okay, questo è il valore che veniva fuori, 10 alla meno 5 erg per centimetro quadro per secondo. Bene, se questo flusso proviene da oggetti che hanno la stessa distanza delle stelle nella nostra galassia, la luminosità di questi oggetti, facendo il conto, si moltiplica il flusso per 4 pi greco per la distanza al quadrato, viene fuori 2,5 in 10 alla 41 erg per secondo. Questa è la luminosità. Se invece hanno una distanza paragonabile alle galassie esterne alla nostra, sì, alle galassie, scusate, esterne alla nostra, la luminosità risulta 10 alla 52 erg per secondo. E allora notate che ci sono 11 ordini di grandezza, ok? Uno può dire, non è che mi importa molto che ce ne siano 11 o 12, invece sì, proprio perché queste luminosità si spiegano all'interno di una certa classe di oggetti, come ad esempio possono essere le stelle o le stelle, i sistemi binari, comunque secondo processi fisici di accrescimento, eccetera. A queste luminosità ci si va, allora ci si andava concettualmente solo pensando alle esplosioni più potenti che sono le supernove, e non bastano, ok? Cioè bisogna metterne almeno un centinaio di supernove per raggiungere questa luminosità, che è la luminosità di ognuno di questi pallini. Quindi capite che non è risolto il problema, ed il problema è estremamente importante. Quindi nel 1997, temporalmente siamo passati a dall'inizio, da 63, da 75 fino a... Questo è il vento? Sta arrivando qualcosa di grosso. Ok, praticamente finalmente nel 97 è stato misurato il recit di queste distanze. Avete fatto il recit cosmologico, no? Che è come misura anche della distanza degli oggetti. Bene, questo è il primo, si è scoperto che aveva un recit di 0.7. Basta, è finito il dibattito. Sono sorgenti extragalattiche, sono sorgenti cosmologiche, e ad oggi sappiamo che sono tra le sorgenti cosmologiche più lontane che siamo mai riusciti a vedere finora. In termini di recit, Z, ok, questo è relativamente nell'universo locale, l'oggetto più lontano che è stato scoperto è a recit 8.2, ce n'è un altro che si dice essere a recit 9.2, okay? Cioè corrisponde, si trova a una distanza corrispondente all'universo quando questo, cioè l'universo, aveva un'età di qualche milione di anni, okay? Cioè sono oggetti, quasi un miliardo di anni, sono oggetti tra... sono tra le sonde più lontane che riusciamo a vedere nell'andare a cercare di studiare l'universo profondo. E da dove vengono? Io ho fatto un'ora, no? Posso andare avanti ancora 10 minuti. Da dove vengono? Vado qui. Allora, cioè da dove vengono? Che cosa li produce? Ritorniamo al discorso di prima, cioè ragioniamo con l'energia, cioè quanta energia emettono. Allora, il conto, ci sono un po' di numeri, ma concentratevi solo su questa scala. Questa è un po' una scala di energie, no? Allora, l'energia, prima vi ho fatto 10 alla 41, potrebbe essere 10 alla 47. Allora, in generale possiamo andare come termini di paragone a questa energia, cioè i 10 alla 41 e più è più o meno l'ordine di grandezza dell'energia emessa dal Sole in un tempo molto lungo, ok? Milioni di anni. Se andiamo a energie più grandi possiamo arrivare all'energia equivalente prodotta dalla nostra galassia in un anno, ok? Che è circa a questo livello, ma queste sorgenti sembrano essere piccole parti di una galassia, cioè sembrano essere delle sorgenti molto molto localizzate. E l'energia massima a cui riusciamo ad arrivare, che è 2.6 in 10 alla 54, che è proprio l'energia a scala superiore data da queste sorgenti, in effetti è qualcosa che dobbiamo confrontare con le esplosioni stellari, con le supernove. Ma come vi dicevo non bastano, perché con le supernove siete più o meno tra questo livello e attorno a 10 alla 51, quindi dovete almeno metterne qualche migliaio per poter raggiungere l'energetica di queste sorgenti. Quindi sì, hanno qualcosa a che fare con le supernove, cioè la cosa più vicina a loro in termini energetici, ma che non è abbastanza, sono le supernove, ma non bastano. Quindi dobbiamo inventarci qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso rispetto alle supernove, e questo è stato fatto in questi anni. Quindi che cosa si pensa che sia? Allora, si pensa che siano il prodotto dell'esplosione di stelle che hanno una massa fino a qualche... 50 volte la massa del Sole, 50 fino a 100 volte la massa del Sole, quindi sono stelle super super massicce. Sapete, le supernove di tipo 2 siete con massa, potete partire con dei progenitori, cioè con delle stelle che hanno massa di qualche decina di masse solari, quindi qua siamo almeno 400 più massicce. Sono stelle che quando esauriscono il loro carburante nucleare e arrivano a produrre il nucleo di ferro, non si sostengono più, la gravità vince, e praticamente il nucleo collassa formando, qua ci sono varie teorie, molto probabilmente forma prima una stella di neutroni per un periodo molto breve, dopodiché un po' di materia cade sulla stella di neutroni, supera un certo limite minimo per cui la stella di neutroni non riesce più a sostenere la sua gravità, non più autogravitante, e si forma un buco nero. Quindi l'idea attuale è che queste sorgenti, lampi di raggi gamma, siano i testimoni, cioè i testimoni ci indicano nel cielo dove si formano i buchi neri, ok? I buchi neri di massa stellare, non i buchi neri, sto parlando di, ma alla fine il buco nero è di qualche
massa. Scusi, lei ha detto, parlavamo prima di lampi di elaborata di qualche decina di secondi.
Sì.
Quindi vuol dire che più o meno ogni tot mi devo aspettare che ci sia un'esplosione del genere. Quindi cos'è? Continua a esplodere.
Sì, esattamente.
Anzi, non ce n'è più,
No, ok, se ne accende uno, e quando se ne accende uno io praticamente vedo la morte di una stella, dopodiché ne muore un'altra da un'altra parte e se ne accende un altro. Praticamente è l'ultimo sospiro di una stella supermassiccia quando muore. Ce ne sono tanti. Pensi che il fatto che vi abbia detto se ne vedono due al giorno, in realtà per ognuno di questi oggetti che vediamo, se quello che abbiamo capito è vero, ce ne sono nell'universo centinaia di più che non vediamo, per un motivo semplice, e adesso provo a spiegarle, che è questo. Allora, quando si forma il buco nero, siccome il buco nero ruota, potete pensare che la rotazione stabilisca che ci sia un asse preferenziale lungo cui tutto quello che succede dopo si sviluppa. Praticamente si forma un getto. Gabriele probabilmente vi ha parlato dei getti. Anche questi sorgenti hanno un getto. Bene. No, perché sennò avrei sbagliato lei. Allora, quando questo getto, okay, è rivolto verso la Terra, sì, lei vede questi lampi di raggi gamma. Ma siccome l'apertura di questo getto è di qualche grado, okay, in radianti circa un decimo di radiante, per ognuno di questi che lei vede, siccome l'orientazione non è data da nessuno, non c'è un esserino che li orienta nell'universo, per ognuno che lei vede deve pensare che ce ne sono tanti tanti altri, ok? E questo numero è 1 diviso l'angolo al quadrato, che sono puntati in un'altra direzione. Quindi la frequenza con cui queste sorgenti esplodono nell'universo è molto più grande addirittura rispetto a quello che effettivamente vediamo. Quindi è sconvolgente, ma lo è ancora di più. Quanti sono?
Ciascuna fa un buco nero o un buco di nero?
Sì, forse. Sì. Qualcuna... Allora, potremmo pensare che ce ne sono circa i 2/3, che, o forse la metà, che potrebbero fare un buco nero, gli altri magari rimangono una stella di neutroni. Quindi l'ipotesi del buco nero è un'ipotesi un po' semplicistica, sì, ci sono dei dettagli. Sono al di fuori della nostra galassia, quindi siamo a distanze delle galassie più lontane, e per quelli più lontani addirittura la difficoltà è chiaramente più andiamo a osservare, cioè più li vediamo lontani, più è difficile vedere le galassie associate in cui esplodono. Però per quelli vicini, le faccio un esempio se non mi crede, in questa immagine queste croci sono i lampi, la posizione in cui si è visto il lampo di raggi gamma per qualche decina di secondi, e quell'immagine che vedete attorno è l'immagine della galassia in cui questo è avvenuto. Quindi per quelli vicini, relativamente vicini, la posizione è stata confermata essere all'interno delle galassie. Quindi sono stelle, in quanto tali si formano all'interno delle galassie, e in effetti stanno dove devono stare all'interno delle galassie.
Quindi poi alla fin fine il buco nero fuori di emettere energia, a un certo punto dopo si può riuscire pure.
Certo, esatto.
Allora, ammesso che la massa che lo alimenta non ce n'è più.
Esatto, finisce la massa, finisce il combustibile e finisce l'emissione del buco nero.
Quindi anche il buco nero.
Finisce l'emissione del buco nero. Ah, e il buco nero rimane lì.
Inizia una singolarità. Dormiente
e rimane lì. Questo vabbè, era per fare un esempio di come sono fatti. E scusate, vado veloce perché volevo solo fare. Sono, vi ho detto metà, una mezza verità, vi ho detto che è vero, li vediamo come lampi di raggi gamma che durano qualche secondo. In realtà, quando li andiamo a osservare nella banda X, nella banda ottica, vediamo che la loro emissione perdura per molto più tempo. Quindi sono lampi di raggi gamma che si accendono e si spengono in qualche decina di secondi, ma poi, diciamo a frequenze più basse, quindi in X e in ottico, si spengono molto più lentamente, cioè possono durare anche mesi o anni. La banda radio ci si aspetta che durino per anni la loro emissione. Quindi sono sorgenti, peraltro, questo vi fa capire anche che sono sorgenti che emettono la loro radiazione non solo nella banda più alta dello spettro elettromagnetico, nella banda gamma, ma su tutte le frequenze. E il loro comportamento è differente, lo osserviamo in modo diverso, cioè hanno un comportamento apparentemente differente a seconda della frequenza a cui si osservano. Ma io, se volete, mi fermo qua, se no vi tedio con altre cose sui GRB. Eh no, perché esatto, se avete delle domande meglio.
C'è una domanda sui raggi, però non so se puoi rispondere.
Sui raggi?
Sì, nel senso raggi gamma X.
Sì.
Sulle emissioni lontane probabilmente ne arriva poco alla Terra.
Sì.
Però pensa un uomo nello spazio, cioè fuori dell'atmosfera, che è sottoposto alla radiazione solare, con le effetti solari, e i raggi gamma e X. Hanno poche protezioni. il rischio qual è per gli astronauti?
Allora, credo
quale potrebbe essere per noi se ci fosse un'esplosione più vicina?
Okay, allora, credo che per gli astronauti il bombardamento a radiazione cosmica sia una cosa che viene monitorata e in qualche modo curata nel rientro sulla Terra. In generale, come bombardamento non solo da radiazione di queste sorgenti, che sono una minima parte, ma c'è il vento solare, le particelle cariche, eccetera. La seconda parte della domanda, invece, è reale, cioè è stata fatta l'ipotesi, abbastanza credibile per certi versi, che uno di questi eventi possa essere stato la causa di un processo come l'estinzione di massa dei dinosauri. La probabilità che questo evento si ripeta, per fortuna, è legata al fatto che, perché avvenga, un evento del genere deve essere molto vicino, deve avvenire nella nostra galassia. Okay, finora di tutti quelli che abbiamo osservato nessuno è avvenuto nella nostra galassia, deve essere quindi vicino e deve essere orientato in modo tale da investire la Terra. Si stima che la probabilità che questo avvenga è bassa, cioè una volta, un paio di volte per galassia, okay, durante la vita della galassia stessa, quindi possiamo stare relativamente tranquilli. Però ci sono sorgenti nella nostra galassia che, se guardate bene, non sono così potenti, ma hanno questa struttura a getto, che è una di queste etacarine, non so se l'avete mai vista, che ha questa struttura bilobata. Ecco, se lei prendesse questa, la rifornisse di più energia come quella che hanno i GRB e la girasse in direzione della Terra, sarebbe un bel problema. Un problema non immediato, peraltro, perché i raggi gamma hanno questo elevato potere penetrante, però cioè non ce ne accorgiamo immediatamente, hanno però l'effetto di penetrare la materia e quindi andrebbero a modificare la struttura del DNA, quindi sarebbe un effetto, se vogliamo, su più lungo periodo come modifica. Avrebbero comunque anche un'influenza sulla ionosfera, quindi spoglierebbero la Terra della protezione dai raggi UV e quindi ci sarebbe comunque un effetto immediato. Quindi sì, è possibile questo.
Cioè, quando i raggi gamma attraversano poi la attraversano o superano e quindi si dovrebbe riformare la protezione.
Però a quel punto siamo già modificati, sì.
Io sì. Forse non ho capito bene qualcosa che ho letto, che non c'è fatto, cioè non è il buco nero che manda, diciamo, il raggio gamma, ma è, diciamo, la stella o le stelle che gli orbitano in questo intorno, che quando vengono, come dire, ingaspite, per così dire, no? E come l'ultima reazione buttano fuori i bracci, diciamo.
Okay.
Quindi, se noi vediamo tantissimi punti, come perché saprei lei, si vengono allo spazio, in realtà non sono altrettanti pochini, potrebbero essere altrettante stelle che stanno muovendo qua e là, oppure
no,
capire lì.
No, allora, va bene. Inizio a risponderle dalla fine. Se fosse come suggeriva, dovremmo vedere una ripetizione, cioè dovremmo vedere riaccendersi la stessa emissione gamma dallo stesso punto dello spazio, cosa che non abbiamo mai visto, cioè non si è mai visto uno di questi oggetti ripetersi esattamente nella stessa posizione. Quindi il buco nero, una volta che ha emesso, rimane inattivo. Questa sembra essere la... non sono le stelle che producono, non è la fagocitazione, si dice, cioè non è il fatto che il buco nero si mangia le stelle attorno, ma è una parte della massa della stella che ha formato il buco nero che non riesce a scappare, e alla gravità del buco nero, quando inizia il collasso del cuore della stella, e che viene catturata in orbita attorno al buco nero. Questa è una frazione molto piccola della stella, perché in realtà tutto il resto viene spazzato via, ok? Quindi se fossimo lì, ma in realtà sono state anche viste, vedremmo una sorta di supernova esplodere, okay? Perché vedremmo una stella che esplode e butta fuori le zone più esterne, si forma il buco nero, si forma un disco di accrescimento attorno al buco nero, quindi è l'accrescimento di questa frazione di massa stellare che produce questi due coni di materia. In realtà i raggi gamma vengono prodotti all'interno di questi due coni, abbastanza lontani dalla superficie del buco, dall'orizzonte del buco nero. Quindi non è il buco nero direttamente che li forma, ma ci sono dei processi fisici che, una volta che questa materia e energia viene sparata lungo questi due coni si accendono, okay, in zone differenti e fanno questi lampi. E questo dà anche origine dell'intermittenza. Non ve l'ho fatta vedere, non ve l'ho detto, ma questa è una curva di luce tipica, vedete quanto è frastagliata. Questo è dovuto al fatto che questo processo di accrescimento non è un pasto regolare, come se ci alzassimo 10.000 volte da tavola e poi tornassimo a mangiare, quindi insomma è una digestione molto, molto elaborata e molto difficile.
Senta, ma cosa appare al di là del raggio gamma delle altre frequenze?
Allora, spero di avere un'immagine. Allora, alle altre frequenze si vede. No, ce l'ho, che è questa qua. Sì. Alle altre frequenze si vede già con i, allora, con i raggi gamma di più alta energia si vede quella cosa fatta così, ok? Quell'andamento in funzione del tempo, cioè quanto è brillante in funzione del tempo. A frequenze un po' più basse, diciamo i gamma soft, cioè i fotoni di più bassa energia, ancora più o meno nella banda gamma, sapete che le bande non è che sono definite da delle separazioni nette, si può vedere una cosa del genere, cioè ci sono delle tecniche strumentali che permettono di ricavare un'immagine. Nella banda X si vede questa cosa qua, questa è un'immagine X di uno di questi oggetti, ricolorata, ok, con falsi colori, in cui i colori dal rosso al nero rappresentano l'intensità dei fotoni. E questa è l'immagine che si vede, cioè si vede una struttura che non possiamo dire esattamente che forma abbia, nel senso che la risoluzione di questa immagine è sicuramente più bassa rispetto alle dimensioni proiettate reali, proiettate nel cielo dell'oggetto. In banda ottica si incominciano a vedere queste cose qua, cioè si vede un bagliore, un oggetto puntiforme molto luminoso. Per quelli più vicini, questo bagliore luminoso in banda ottica si è visto che corrisponde anche all'emissione della stella che scoppia, cioè della supernova associata, perché ogni volta che scoppia questo oggetto la stella che forma il buco nero esplode come una supernova, più o meno un po' più di energia di una supernova, e quindi si vedono queste immagini qua. Sono molto più difficili da acquisire, ok, perché c'è tutta una tecnica per cui sappiamo, adesso io non ce l'ho sul cellulare, però in realtà funziona veramente così: il satellite vede in tempo reale queste sorgenti, manda a terra chi è iscritto a una certa mailing list e lavora su queste cose, manda un messaggio e dice è scoppiato un GRB in quella posizione. Il satellite, questo satellite qua, che di cui l'Italia ha contribuito per un terzo, si gira in tempo reale e va avanti a osservarlo con il telescopio X e il telescopio ottico. Infatti queste due immagini sono prese dal satellite in tempo reale. Dopodiché chi riceve a terra il messaggino deve velocemente attivare i telescopi ottici e cercare di osservare il prima possibile la direzione indicata da questa immagine, cioè la posizione di questa sorgente.
Può essere fatto in un altro modo.
Allora, in parte sì, diciamo che da una decina d'anni ci sono questi telescopi robotici, si chiamano, l'Italia ne ha uno, si chiama REM, che lavora anche nel vicino infrarosso, e che si girano automaticamente, perché ricevono loro l'SMS e fanno un puntamento. Chiaramente, qual è il problema? Che se la sorgente collabora ed è molto brillante, questi telescopi che hanno diametro di circa 60 cm, non sono mica delle cose mostruose, sono quasi amatoriali, perché pensate...
Però non si possono mettere tanti a mettere...
No, quello che si può fare, quello che si fa in realtà è quello che è necessario fare in tempi brevi, è usare un telescopio con un diametro dell'ordine di 10 metri, perché in quel caso, perché è l'unico modo per poter prendere lo spettro e ricavare il redshift, lo spostamento delle righe rispetto alle frequenze di riferimento, e avere quindi una misura della distanza.
Ma 10 metri può essere solo sulla Terra, no?
Certo, anche allora, questi sono fatti nello spazio, i telescopi robotici sono sulla Terra, altra parte, pure loro. Quindi quello che succede è che in generale, dopo l'allerta, i telescopi robotici iniziano a osservare, se lo vedono confermano le coordinate, dicono quanto è brillante, e entro un giorno, diciamo, bisogna avere un telescopio a disposizione. Se volete vi spiego cosa vuol dire a disposizione, cioè bisogna avere un telescopio grande dell'ordine, con un diametro dell'ordine di 10 metri, per poter fare uno spettro e misurare la distanza, se no arriviamo a sapere quasi tutto, la carta d'identità non è completa di questo oggetto, e questo va fatto continuamente, ogni settimana ce n'è uno nuovo.
Ho visto per il futuro fare fatto di mettere nello spazio più telescopi nello spazio in modo da poterli coordinare e osservare la stessa immagine, oppure è una roba?
No, basterebbe avere nello spazio una cosa neanche tanto grossa, quindi un equivalente di un Hubble come telescopio ottico, un equivalente, anche questo telescopio X va bene, e quello che si riesce a fare è assolutamente egregio. Fare interferometria dallo spazio in ottico, che è quello che a cui lei forse si riferiva, è estremamente difficile, perché solamente mantenere in puntamento gli oggetti, i vari telescopi sullo stesso oggetto è quello che cercano di fare invece diversamente per le onde gravitazionali, non so se ve la raccontate su quella mnemonica, con i laser, cercando di mantenere questi grossi oscillatori, okay, esattamente in linea, in modo tale che se arriva la perturbazione gravitazionale uno si muove, l'altro pure, ma non in fase, quindi si può ricostruire da dove viene.
Io ho un'altra domanda sui scopi robotici. L'evoluzione della robotica ormai è talmente ampia che anche il vostro mestiere su certe cose, diciamo, ripetitive, tradizionali, sta molto eroso da questa parte, diciamo, noiosa di osservazione da questi sistemi automatizzati. E quindi dedicherete sempre più le cose che hanno un valore aggiunto.
Sì, anche se.
Il mestiere cambia, voglio dire, non solo sulla Terra.
Sì, è vero.
Il medico, che già si fanno tante cose, e si pensa che anche il nostro mestiere cambia tantissimo.
Ok, vorrei un robot che mi aiutasse a recuperare la mobilità del braccio.
No, ma devo dire.
Però, no, ha ragione, posso dire sì, sicuramente non solo la robotizzazione ma anche l'informatizzazione, quindi pensate che realmente io se adesso ci fosse un GRB fra un'ora o adesso, io nel giro di un paio d'ore posso ricavare, collegandomi a internet, e questo lo può fare chiunque, perché per fortuna la scienza è abbastanza libera, o perlomeno questo tipo di indagine è libera, i dati sono disponibili in rete. Io nel giro di qualche ora vi tiro fuori questa immagine qua, questa serie di immagini, la prima, la seconda, la terza, quindi se è stato abbastanza brillante, entro domani mattina sappiamo in che posizione è, quant'è la magnitudine in ottico, posso magari avere più di un'osservazione in X e sapere quanto si sta spegnendo, con che, cioè, qual è la sua curva di luce in X, vi posso fare l'immagine della curva di luce gamma, quindi quella cosa molto frastagliata.
Si intende la variazione di luminosità nel tempo.
Sì, curva di luce significa quanto varia la luminosità in funzione del tempo. Grazie. E, l'unica cosa che non riuscirei a fare tanto velocemente è questa, cioè misurare il recit. Questa è una distribuzione che rappresenta la misura della distanza di quelli per cui è stato possibile farlo. Quella è una misura fondamentale, ancora relativamente difficile. Cioè, se pensate che ce ne sono adesso nei cataloghi migliaia di questi oggetti, quelli di cui abbiamo una misura della distanza sono circa 250. Sono pochi, sono molto pochi. Okay? Perché riuscire a ottenere uno spettro vuol dire, se la sorgente è brillante, no, ma questi sorgenti in media non lo sono, vuol dire osservare con un telescopio come per il Large Telescope, se si ha un programma approvato, e fare un'osservazione da almeno un'ora. Capite che l'osservazione con queste strutture planetarie così grandi, okay, è estremamente competitiva, non è che si prende il telefono e si chiama e fa un'osservazione, bisogna aver passato una sorta di selezione in cui il mio programma per fare, il nostro programma per fare questo tipo di misura è sufficientemente competitivo da poter permettere di interrompere l'osservazione che stanno facendo quella notte, perché poi noi siamo molto antipatici alla comunità scientifica, perché diversamente da quelli che osservano le galassie, okay, che anche con questi grandi telescopi che decidono che la galassia si osserva o viene schedulata per la tal notte e sanno già dove si trova, noi quando vogliamo fare questa misura proprio realmente interrompiamo il lavoro dei nostri colleghi.
Confermo, perché Noiano fa l'osservazione, è arrivato il GRB,
il telescopio di Noiano è grasso che cola se fa il GRB, il telescopio di Noiano. Siamo un po' invisi, però il ritorno scientifico è grande, estremamente grande.
A meno che di non avere un satellite apposta.
C'è, questo satellite qua c'è, è stato il primo che. Pensate che questo satellite è addirittura
esclusivo?
Lo so, però per esempio questo è quello che funziona meglio e fra un po' non ci sarà più neanche lui, cioè nel senso che dopo un po'. Magari fosse così facile. bisogna competere con tutte le altre missioni.
La mia domanda è: previsione per il futuro esistono in questo senso?
Allora, questo è un satellite, si chiama Swift, è italiano, Stati Uniti e Inghilterra. È stata l'ultima, è stata lanciata nel 2004, è ancora in orbita, andrà avanti secondo me ancora per una decina d'anni, e fornisce, ci fornisce pane su cui pensare. Il suo successore, abbiamo provato tante proposte, finora non è andata neanche una. Abbiamo provato a proporlo all'ESA, abbiamo provato a proporre delle cose insieme alla NASA. Non è facile, perché ci sono concorrenti come, non so, le missioni che vogliono scoprire i pianeti extrasolari, oppure che vogliono cercare pianeti con tracce di possibile vita. Chiaramente capite che non solo per noi, ma anche se io fossi dall'altra parte, mi viene a fare una proposta del genere, direi: beh, insomma, avete studiato queste cose per molto tempo, quindi magari c'è spazio per qualcun altro, oppure si finanzia qualcun altro. Poi dopo non è così puro il discorso. Comunque, successore è sicuramente adesso la Francia e la Cina, e questa è una grande cosa, perché concettualmente la Cina, che costruisce un satellite di questo tipo insieme a un altro paese, è anche politicamente, socialmente, è un evento importante. Lancerà un satellite come questo nel 2018-2020, e che sarà il suo successore. Quindi
vuol dire che avrà delle capacità in più, sicuramente.
È venduto come tale, dopodiché probabilmente si comporterà come questo qua, non sarà molto meglio.
Vabbè, grazie mille, Gianni.
Ascoltate, un'ultima domanda. Un Redshift di 8, a che distanza corrisponde?
In termini di...
di giga di luce, non so. Perché se la sorgente di questo lampo di raggi che lei definisce gamma è molto lontana, quindi è partita da molto tempo e quindi ha subito l'espansione dell'universo, non si dovrebbe più ricevere i raggi gamma, dovrebbe essere a lunghezza di onda inferiore, oppure...
Sì.
Se sono ancora raggi gamma, è una
cosa. No, allora sì.
In origine allora, erano strabilianti.
Ok, allora sono raggi gamma, e diciamo che quello Redshift 8.2, se i fotoni suoi gamma che noi vediamo hanno un'energia di 100 kilo elettron volt, in realtà quando sono partiti dalla sorgente avevano un'energia che è 100 kilo elettron volt per 9.2, che è 1 più z.
Quindi si fa una conversione.
Quindi aveva un'energia più alta di un fattore 10, e non è tanto, chiaramente, ma non diventa una sorgente infrarossa. La sorgente gamma a Redshift 10 non diventa una sorgente infrarossa. L'altra sua domanda è: a che distanza si trova? Allora, lo può pensare in termini di che età aveva l'universo a quella quando questa sorgente è scoppiata, ok? E siamo sull'ordine dei 4,5 miliardi di anni di età dell'universo, e quindi per differenza rispetto ai 13,6 miliardi di anni, diciamo, l'universo era estremamente nella sua giovinezza o adolescenza. Okay.